Jimmy, il cane della mia vita, di Arthur Bryant. Jimmy era un terrier inglese a pelo ruvido. Aveva un mantello bianco come la neve che dopo il bagno e una spazzolata diventava di un candore quasi accecante. Macchie marroni e nere, grandi e ben proporzionate. Una corta coda tubolare dalla punta marrone, che in genere, come il suo spirito indomito, puntava briosamente verso l'alto. Lunghe zampe aggraziate che assieme al suo cuore gagliardo potevano farlo gareggiare con cervi e cavalli da corsa. Due orecchie satinate che certe volte stavano a riposo, altre volte si drizzavano come i padiglioni di un esercito medievale, e i più begli occhi marrone che io abbia mai visto. Può anche darsi che non fosse rigorosamente conforme agli standard delle società cinofile, ma, considerato semplicemente come un cane, aveva tutto perfettamente a posto. Jimmy entrò nella mia vita sulle scogliere della Cornovaglia 18 anni or sono. Era il periodo più buio della guerra, subito dopo la sconfitta di Knightsbridge. I tedeschi vittoriosi menavano colpi d'ariete alle porte di Alessandria e Stalingrado. La situazione sul mare era più grave che in qualsiasi altro momento della guerra, e la marea giapponese nel Pacifico e nel sud-est asiatico doveva ancora essere respinta. Mi erano stati concessi 15 giorni di licenza dal lavoro che svolgevo per le forze armate e avevo colto quell'opportunità per trascorrere 10 giorni in una fattoria sulla costa settentrionale della Cornovaglia. Fu la mia unica vacanza per tutta la durata della guerra e insieme a mia moglie cercai di sfruttarla il più possibile, qualche volta andando a fare un picnic sulla spiaggia, altre volte con lunghe passeggiate sulle scogliere. In una di queste occasioni ci spingemmo a piedi fino a Boscastle, a 6 o 7 miglia dalla fattoria ove eravamo alloggiati. Qui incontrammo il vagabondo che per i 14 anni successivi avrebbe governato la nostra esistenza. In quei luoghi selvaggi, in cui regnava una pace sconfinata, fummo trovati dal cane della nostra vita. Stavamo mangiando un panino su un piccolo promontorio affacciato sul lato occidentale del porto e avevo gettato qualche briciola ad alcuni gabbiani, evidentemente abitué del luogo, che, librandosi in aria e lanciandosi in picchiata, esigevano l'abituale pedaggio dai pochi gitanti sparsi qua e là sulla scogliera. A un tratto mi resi conto che io e mia moglie non eravamo più soli. Seduto accanto a noi, silenziosissimo e attento, c'era un terrier bianco a pelo ruvido con delle toppe nere sulla testa e sulle orecchie e un mozzicone di coda che fissava i miei panini con uno sguardo di desiderio e rimprovero infinito, evidentemente addolorato dal fatto che tanto ben di Dio dovesse essere ammannito a degli inutili gabbiani. Anche se avevo fame e in quei giorni il cibo non era abbondante, non riuscii a resistere allo sguardo di quei grandi occhi marrone. E gli ultimi due panini che mi restavano li cedetti, un pezzetto alla volta, a quell'accattone evidentemente esperto e, come si venne poi a sapere, professionista. La cosa straordinaria era che, sebbene, come ci rendemmo conto in seguito, dovesse essere mezzo morto di fame, non faceva il minimo tentativo di strapparmi il boccone di mano e lo prendeva con tanta delicatezza che il pane sembrava lasciare la mano grazie a un impercettibile processo di suzione. In vita mia non avevo mai incontrato un cane dalla presa più delicata o dai modi più accattivanti, nemmeno l'agile e generoso alsaziano dal folto pelo che per 7 anni aveva fatto da sfondo alla mia esistenza e che morendo mi aveva gettato per mesi nella desolazione. La delicatezza era uno dei tratti caratteristici di Jimmy e così fu per sempre. Gran buon gustaio con una speciale propensione, come dovevamo scoprire più tardi, per i cibi più raffinati e costosi, non si mostrava mai avido. Si limitava a farci capire, come lui sapeva fare, che ne aveva bisogno, e poi attendeva pazientemente che il suo bisogno venisse soddisfatto. Affamato com'era, all'epoca sembrava già vecchio, magro, col pelo arruffato, rognoso, con una chiazza di pelle rosea senza pelo, sulla quale le macchie nere spiccavano come eruzioni. Immaginammo che appartenesse a qualche famiglia povera che non poteva permettersi di nutrirlo e prendersi cura di lui. Eppure, prima che fossero trascorsi 10 minuti, ci diede un saggio delle sue capacità. A una 30ina di metri sotto di noi c'erano decine di gabbiani posati sulla sabbia. Evidentemente il cane li considerò suoi nemici, perché a un tratto balzò in piedi, si lanciò giù per il dirupo e, abbaiando a più non posso, li costrinse a prendere il volo e ad allontanarsi, stridendo verso il mare. Quindi risalì di corsa fino a noi, dimenando estasiato il magro posteriore, e tornò a sedersi al nostro fianco, fissando con aria allusiva il cestino dei panini. L'intero esercizio venne effettuato in un batter d'occhio e denotava un grado elevatissimo di vigilanza, entusiasmo e savoir-faire. Eppure, come ho detto, sembrava un vecchio cane malconcio e denutrito. Solo dopo essere rimasti lì seduti per un'oretta, ci rendemmo conto con un tuffo al cuore che non aveva collare e non apparteneva a nessuno dei gitanti che facevano merenda sul promontorio insieme a noi. E quando, ormai soli, ci alzammo per andarcene, il cane si alzò e ci seguì. O meglio, ci precedette, perché fin dall'inizio del nostro rapporto fu sempre lui a prendere l'iniziativa. Lo fece in modo da mettere perfettamente in chiaro che tra noi adesso si era instaurato un legame e che ci considerava di sua proprietà. Ogni volta che ci fermavamo, si fermava anche lui, e una volta che ci mettemmo a sedere, lo facemmo apposta per vedere che cosa sarebbe successo, si mise a sedere anche lui, rivolgendoci occhiate che esprimevano non solo interesse, ma un affetto profondo. Nonostante il suo aspetto trasandato e poco raccomandabile, sembrava la quintessenza dell'amabilità, poiché notammo l'entusiasmo con cui salutò i cani ai margini di una cittadina, agitando la coda freneticamente in segno di benvenuto a loro avvicinarsi, e profondendo su di loro quelle attenzioni che sembrano favorire fra i cani la reciproca simpatia. Nel suo atteggiamento non vi era la minima traccia di aggressività. Il movimento vibrante della sua coda sembrava dire che amava i suoi simili senza riserve, tutti quanti indistintamente. Nemmeno il più bieco cagnaccio avrebbe potuto attaccar briga con una creatura così imbevuta di spirito di carità universale. Poi nell'attraversare la cittadina lo perdemmo, o meglio, lui perse noi. Ne fummo sollevati, perché la prospettiva di trovarci sul gobbo un randagio così lontani da casa e in un momento come quello ci sgomentava. Ma qualche giorno dopo, proprio sul finire della mia breve vacanza, facemmo un'altra passeggiata sulla scogliera. Nei giorni trascorsi ci era talvolta capitato di parlare di lui e del suo inesplicabile fascino, e ci eravamo chiesti oziosamente se l'avremmo rivisto. Ma non stavamo affatto pensando a lui quando, proprio mentre terminavamo il nostro spuntino nell'osteria del posto, ce lo ritrovammo di nuovo seduto accanto. Era inevitabile, immagino, che gli offrissimo un po' di dolce, e altrettanto inevitabile che ci seguisse di nuovo. Stavolta, mentre percorrevamo la ripida salita che portava fuori dal paese, fu evidente che faceva sul serio. Ricordando che avevamo davanti a noi una camminata di 6 o 7 miglia sulla scogliera e che il giorno dopo, l'ultimo prima che io tornassi alle mie fatiche, avremmo dovuto ripercorrere all'inverso lo stesso tragitto, a meno che non avessimo avuto il coraggio di abbandonarlo o di adottarlo per tutta la vita, non sapevamo più cosa fare. Ci trovavamo ancora su una strada frequentata e a tutti i passanti diretti in paese spiegavamo il nostro dramma e chiedevamo di riportare il cane là da dove era venuto. Ma proprio da quelle persone venimmo a sapere ciò che avevamo potuto soltanto intuire, che non apparteneva a nessuno, che era un vagabondo impenitente al quale la polizia stava cercando casa e che durante l'estate se l'era cavata alla bella e meglio cacciando conigli e facendo appello alla generosità dei gitanti. E sebbene 2 o 3 di quelle persone facessero il possibile per attirarlo verso il paese, lui rifiutò di lasciarsi prendere, continuando ostinatamente a seguirci. Dopo circa un miglio dal paese, dovevamo lasciare la strada principale per imboccare il sentiero sulla scogliera. Da quel momento in poi, lo sapevamo già, non avremmo più incontrato nessuno. Facemmo perciò tutto il possibile per convincere il cane a tornare indietro. Ma lui sembrava considerare i nostri gesti e le nostre indicazioni come una specie di gioco. Drizzava le orecchie, ci guardava per un po', poi si annoiava e si metteva a sedere, aspettando che la smettessimo. Quando il cane si rese conto che quello non era un gioco, ma un tentativo di sbarazzarci di lui, tutta la sua sicurezza sparì in un istante e divenne una creatura distrutta, con la coda ciondoloni e lo sguardo disperato. Scivolò via furtivamente e noi riprendemmo in tutta fretta il sentiero verso la scogliera senza guardarci né rivolgerci una sola parola. Ma con quel cane non avevamo chiuso i conti. Il suo cuore generoso ci avrebbe offerto un'opportunità di redenzione. All'improvviso, infatti, mia moglie mi afferrò il braccio dicendo «Guarda!» e, voltandomi, lo scorsi che ci seguiva tristemente. Fu la fine, o per quanto ci riguardava, il principio. Gli permettemmo di raggiungerci e da quel momento in poi fu lui a guidarci trotterellando davanti a noi, come se adesso tutto fosse sistemato. E in effetti, sebbene non lo sapessimo, era proprio così. Discutendo della cosa con mia moglie, restammo d'accordo che se la coppia di contadini presso i quali eravamo alloggiati ci avesse dato il permesso di tenerlo lì per le due notti successive, le ultime che avremmo trascorso in Cornovaglia, il mattino dopo avrei telefonato alla polizia per offrirgli una casa. Alla fattoria riuscimmo a ottenere il permesso di tenere il cane insieme a noi. Dopo cena, quando tornammo nella stanza in cui lo avevamo lasciato disteso sul pavimento, lo trovammo acciambellato su una delle poltrone della padrona di casa. L'episodio era sintomatico di ciò che ci aspettava: la tranquilla sicurezza, l'amore per la comodità, l'aria di chi ha tutto sotto controllo. Consegnato per la notte in un fienile nel quale era stato adescato con una ciotola di pane e latte, pietanza per la quale, nonostante tutta la fame patita, mostrò considerevole disprezzo. La mattina dopo, quando mia moglie andò a liberarlo, stava già aspettando alla porta. Mi sembra ancora di vedere quella figuretta bianca piena d'entusiasmo che saluta la sua salvatrice ai piedi dei gradini di pietra. Per tutta la giornata il cane non fece altro che apparire e scomparire. La cosa strana era che, così come prendeva il cibo con tanta delicatezza, era perfettamente abituato a stare in casa. Nei 14 anni che trascorse con noi, solo una volta combinò un malestro, nell'atrio di un immenso edificio ottocentesco, le cui colonne doveva avere giustamente scambiato per lampioni. Eppure, sotto ogni altro punto di vista, era un cane selvaggio, abituato alla più completa libertà e insofferente a ogni minima costrizione. Durante la mattinata, mentre noi facevamo il bagno, si aggregò ad almeno una mezza dozzina di gruppi digitanti e non sembrava vi fosse motivo alcuno di ritenere che sarebbe rimasto con noi. Quando telefonai alla polizia per offrirgli una casa, era già sparito, riapparendo inaspettatamente solo dopo che mi era stato dato il permesso di tenerlo. Tuttavia, quel pomeriggio, quando, dopo essere risaliti dalla spiaggia dopo la sua ventesima scomparsa e avere deciso assieme a mia moglie che se ci avesse raggiunto, come fece in quel preciso momento, e mi avesse seguito, l'avrei riportato a Boscastle e ve l'avrei lasciato, poiché non sembrava una bella cosa privarlo della libertà alla quale teneva tanto, mi voltò la groppa seguendo la sua padrona verso la fattoria e la vita domestica. Aveva preso la sua decisione. La mattina seguente, quando arrivò il taxi che doveva portarci alla stazione, era sparito di nuovo, a caccia di conigli, e a un certo punto ci rassegnammo a partire senza di lui. Ma non appena fatto il carico, ricomparve. Mia moglie gli aveva fatto un collare di spago e con quel simbolo della sua mutata condizione intorno al collo venne con noi alla stazione. Quando vide il treno e si rese conto che sarebbe venuto con noi, impazzì dalla gioia. E durante tutto il viaggio sino a Londra su quel treno affollato, rimase zitto e tranquillo, acciambellato ai nostri piedi nel corridoio, impaziente attesa del suo nuovo destino. Persino la confusione e il frastuono della stazione di Waterloo, per lui del tutto nuovi, non intimorirono quel piccolo cuore gagliardo, anche se poco dopo, quando la sua padrona scese dal taxi e sparì in un negozio, venne preso da una tremenda agitazione, fin quando, a notte tarda, dopo ulteriori trasbordi da treno a taxi, giungemmo alla vecchia villetta del Buckinghamshire settentrionale, che sarebbe stata la sua dimora per i 3 anni seguenti, trotterellò in giardino come se vi avesse trascorso tutta una vita. Con ogni muscolo del suo corpo agile e scattante, faceva chiaramente capire che quella adesso era casa sua.